Buongiorno a tutti carissimi, allora oggi è un momento molto speciale, sono qua con una grande ospite e quello che faremo oggi sarà una conversazione naturale, quindi se mi vedete guardare qua è perché ho preparato delle domande per la nostra cara ospite e l'obiettivo è darvi una conversazione naturale da ascoltare, così che imparerete nuovi vocaboli, sentirete anche un nuovo accento e una nuova voce. Detto ciò, allora, vi presento la carissima Miranda
Ciao a
e la
tutti.
prima domanda, ciao Mira, e la prima domanda che ho per Miranda, così sapete per chi di voi non sa chi è, lo scoprirà presto, molti di voi già lo sanno. La prima domanda per Mira è di dove sei e chi è Miranda in poche parole?
Allora, piacere, io sono Miranda, sono una degli insegnanti di Italiano per la vita. E sono italo-messicana perché mio padre è siciliano, mentre mia mamma è messicana di Puebla, ma io sono nata e cresciuta in Sicilia, in questo piccolo paesino in mezzo alle montagne, in provincia di Messina, che si chiama Tortorici. E niente, adesso vivo in realtà in Spagna, vivo a Siviglia.
Perfetto. Ecco, ragazzi, vi devo dire una cosa di Mira. Allora, Mira, prima di tutto, ho cominciato a collaborare con Mira. Quanto tempo fa, Mira? Un
Un
anno e
anno e mezzo,
mezzo?
sì,
Due? Un
quasi.
anno e mezzo fa. Esatto, e vi dico anche il come, che è stato divertente. Eravamo alla ricerca di alcuni insegnanti siciliani per italiano per la vita e volevamo una ragazza o un ragazzo con accento siciliano e abbiamo trovato Mira su iTalki e avevamo visto che aveva appena iniziato a dare lezioni e quindi ho detto a Isa di fare una lezione, prenotare una lezione con lei di nascosto per vedere com'era il suo atteggiamento e per vedere com'era come persona e quindi ha fatto
È stato un
questa lezione
inganno.
Isa. Esatto, è stato un inganno. Quindi vuoi dire qualcosa riguardo Mira prima di continuare?
No, ma in realtà è stato strano perché abbiamo iniziato come una lezione normale, presentandoci tutto. E a un certo punto Isa mi dice: Ok, per noi va bene, aspetta che chiamo mio marito. E io ero come. Scusa? Perché? E quindi niente, era un po' strano in realtà, poi mi avete spiegato tutto e vabbè.
Esatto, no, ragazzi, ci tenevo a dire questa cosa perché questo è il nostro metodo un po' per reclutare insegnanti di italiano per la vita e con Mira è stato un po' divertente appunto perché Isa dal nulla mi fa: posso chiamare mio marito a Mira? E quindi è successo così, ma in sostanza questo è il modo in cui ho incontrato Mira e il modo in cui abbiamo iniziato a lavorare assieme. E è stato molto difficile anche convincere Mira per fare quello che stiamo facendo oggi, perché lei è una timidona, è una siciliana timidona, e quindi però ce l'abbiamo
Non
fatta.
sono
Oggi
stata
è qui.
maltrattata per essere qui, ma un po' costretta. Sì,
Esatto, Mira, però dai, vedi che non è così difficile, dai, ci siamo.
Vabbè, vediamo.
Ok, allora ragazzi, detto ciò, allora essendo Mira una siciliana, oggi alterneremo alcune domande su di lei personali che possono essere utili anche per voi e alcune cose anche legate un po' a Italiano per la vita. E la seconda domanda è legata proprio alla Sicilia e mi sono segnato di chiederle qual è la parte più bella di essere siciliana.
Bella domanda. Qual è la parte più bella? Che la Sicilia è stata sempre, sai, un po' un crocevia di varie culture. Sono passati gli spagnoli, i normanni, i greci, i saraceni. Questa è una cosa che ancora si vede, che è palpabile, no? Si vede per esempio già nell'architettura. Tu trovi la parte barocca, trovi la parte normanna, poi vai ad Agrigento e ai templi greci. È un'isola che ha. È un'isola di acqua e fuoco, no? Circondata dal mare, ma c'è anche l'Etna, c'è anche lo Stromboli in realtà. Non lo so, è difficile da descrivere. Molti autori, se ci pensi, hanno scritto sulla Sicilia, difatti. Non lo so, per esempio Goethe. Non si può spiegare così. È più complesso. Ma davvero, è tutta una questione di odori, il panorama. Non lo so. C'è tutto.
Grande Mira, ti chiedo anche una cosa che mi incuriosisce, che io sono nato a Brescia, quindi lontano dal mare, tu a Tortorici che non è lontano dal mare, com'è vivere vicino al mare? Lo apprezzi o lo dai per scontato e quindi ci vai meno volte? Ovviamente se ti piace il mare, né? Ma dimmi un po' la tua relazione con il mare siciliano.
Allora, Tortorici è vicino al mare, ma anche vicino alla montagna, è proprio a metà, ha una posizione strategica, diciamo. Io penso che quando nasci su un'isola il mare c'è dentro, io cerco sempre il mare, non posso stare lontana dal mare. È vero che adesso vivo in una città dove non c'è il mare, ma quando mi è possibile mi avvicino sempre, ho bisogno di quel rumore, di sentirlo. Chi non ha il mare dentro non può
Perfetto.
capire, dissero una volta.
Bella frase, Mira, questa. Chi non ha il mare dentro non può capire. Ma è una citazione tua di adesso o di qualcun
No, no,
altro?
non è mia, però non mi ricordo di chi è.
Ah, ok. Ah, ok, perché mi è uscita molto bene nel senso, se no poteva diventare tua. Ok, Mira, bene, bene. E ci tengo anche a precisare che da quello che ho capito, il posto in cui tu vivi in Sicilia non è il classico clima che c'è sempre caldo, essendo un po' più elevato in altezza, in
Allora.
altitudine.
Io voglio anche dire un po' che c'è forse uno stereotipo, nel senso che molta gente pensa che in Sicilia ci sia un clima tropicale e non lo so, per esempio una volta sono andata a vedere la neve, non in Sicilia, e la gente mi ha detto: "Ma questa per te è la tua prima volta, è vero?" No, nevica anche in Sicilia, ragazzi. Magari con meno frequenza, non è come al nord, però non è neanche un clima tropicale. È vero che fa più caldo, l'inverno è meno rigido, più corto, però c'è l'inverno. E io sto più o
C'è
meno a
l'inverno.
500 metri sul mare, quindi.
Esatto. Mi ricordo, infatti, anch'io ragazzi avevo questo stereotipo, nonostante io sia italiano. Mi ricordo che parlavo con Mira d'inverno, ho detto: Mira, ma sei coperta? E io pensavo, essendo in Sicilia, che lei fosse sempre comunque con una base di calore che non si abbassava troppo. Invece, no, mi ricordo che mi avevi detto ci fossero. Non so, non è 0 gradi, forse è troppo, ma o erano anche 0 gradi dove
Non mi
abiti
ricordo,
tu?
ma erano tipo 0-2 gradi, una cosa simile.
Ok, allora mi ricordo bene, dai. E quindi ecco, anche a me mi ha rotto un po' lo stereotipo della Sicilia sempre calda. Ovviamente sapevo che in inverno ci fosse più freddo, ma non pensavo co così, nel senso, si può comparare anche al nord, specialmente il posto dove è nata Mira, che ha un'altitudine appunto di 500 metri, ok? E ok, detto ciò, bene, grazie per la tua risposta, Mira. Allora, adesso la terza domanda per Mira, che è molto importante per voi, quindi ho messo varie domande anche per aiutarvi. E allora, che consiglio daresti a chi è ancora bloccato o ha paura di parlare in italiano, ma capisce molto? Questo è uno dei problemi più comuni. Hai qualche consiglio, non so, qualcosa da condividere?
Allora, l'unico consiglio che posso dare, ragazzi, è che per imparare a parlare bisogna parlare. So che voi avete paura di commettere errori, che la gente vi giudichi, ma dovete parlare. A parte il fatto che la gente non vi giudica. Nel senso, molta gente studia varie lingue, sa come funziona, sa che non è semplice, e se si avvicina è perché in qualche modo vuole comunicare con voi. Se voi commettete un errore grammaticale, non è niente di grave in realtà. C'è sempre questa vergogna, questa voglia di perfezione, ma anche a lezione, per esempio, a volte mi capita che non capisco cosa voglia dire una persona e chiedo cosa volevi dire? E vedo che a volte magari qualcuno si sente mortificato, ma non è necessario, io lo faccio semplicemente per aiutare e inoltre vi dovreste sentire compresi da me perché anch'io sono una persona che studia le lingue e sono passata attraverso tutte queste frasi. Per esempio, come vi ho detto, io adesso vivo a Siviglia, lo spagnolo di qui è un'altra cosa, io non capivo niente appena sono arrivata e veramente ho vissuto delle scene tragicomiche, ma non fa niente, va bene, adesso lo capisco. Ci si ride su, è fine. Anzi, più ci si ride su un errore, più tu ricordi che quello è un errore, non lo fai più.
È vero, è vero. No, concordo, Mira, anch'io capisco molto questo problema è molto comune. Sono contento che hai parlato di questo perché è uno forse dei principali blocchi che abbiamo visto avere negli studenti nelle lezioni di gruppo in generale. Sentirsi con la paura di fare un errore imbarazzante o dire qualcosa di ridicolo o incomprensibile. Quindi no, grazie per aver rafforzato questo punto, principalmente sul fatto di riderci su anche. Non possiamo dirvi che non succederà, può succedermi, è successo anche a me tante volte nelle lingue, ma di prenderla come una cosa, se succede, fatti una risata e vai avanti e ti ricorderai l'errore ancora meglio. E soprattutto sappi che nessuno è lì per giudicarti, anzi, quando uno parla un'altra lingua, si apprezza sempre lo sforzo che uno fa perché molti non imparano mai un'altra lingua. Quindi, come ha detto Mira, è molto importante mettere nella giusta prospettiva, queste situazioni e ti aiuterà molto a sentirti con più voglia di parlare. Perché a un certo punto, dopo aver ascoltato tanto, come ha detto Mira, per migliorare a parlare devi anche cominciare a parlare, a praticare, attivare tutto ciò che sai a livello di comprensione, attivarlo anche a livello di parlato. E ecco, un esempio, oggi per esempio Mira sentirete che ha un accento diverso dal mio, e questo è un accento un po' siciliano. E non so Mira se ci sono diversi comunque accenti anche all'interno della Sicilia, ma più o meno la cadenza è questa, no? Più o meno.
Esatto. Magari, oddio, non è più così forte, ma ovviamente c'è. Poi ovviamente sì, è vero che cambia da città a città, ma questa è un'altra cosa che mi piacerebbe, di cui mi piacerebbe parlare, perché per esempio a lezione molta gente mi parla di italiano standard. Chi dovrebbe ascoltare per parlare un italiano standard? In quale città dovrebbe andare? Ecco, questo è un altro mito da sfatare. In realtà non esiste un italiano standard, ovvero esiste, nel senso che c'è una lingua unitaria che il giornale di Milano scriverà come il giornale di Napoli. Ma poi, quando ci ritroviamo a parlare, ognuno parla un italiano che ha un'influenza che dipende da tante cose, dalla tua regione, anche da caratteristiche individuali. Nel parlato alla fine non c'è molta gente, per esempio, pensa che dovrebbe andare a Firenze a studiare l'italiano perché è lì che è nata la lingua, ok? Ma nessuno parla come un fiorentino nel resto d'Italia ed è normale, non c'è un unico italiano, siamo tutti influenzati da altre caratteristiche.
Verissimo, verissimo. Brava Mira che hai detto questa cosa, perché concordo, io è dall'inizio che diciamo che no, non è che voglio fare imparare un accento o un altro, ma dico sempre di ascoltare varie persone da varie parti d'Italia per avere un livello di comprensione, un po' di tutte le varie cadenze e modi di parlare, perché e come molti sotto i video YouTube mi dicevano mai un accento forte del Veneto o della Lombardia, perché non, cercavano di capire di dov'ero. E a volte lo dicevano come se io dovessi togliere quell'accento e diventare un italiano che sia neutrale per poter aiutare chi impara l'italiano. E per me questa cosa non ha mai avuto senso. Perché sarebbe un italiano prima di tutto finto, ho parlato tutta la mia vita così, tutte le persone che conosco parlavano con quella cadenza, con l'accento, eccetera. E l'importante per me era invece avere un italiano chiaro, chiaro, quindi scandire bene le parole, eccetera. Ma poi, una volta che trovi degli italiani comunque chiari da ascoltare, il consiglio che ti darei è ascoltare, ed è la ragione per cui anche ho invitato Mira oggi, che ha una cadenza diversa dalla mia, perché è siciliana, e l'altra volta Giulia, che è trentina, e l'altra volta Barbara, che è stata influenzata dalla Campania, e presto arriverà anche Andrea, un altro insegnante italiano per la vita, che sarà dall'Umbria. Quindi, come ha detto Mira, ogni regione italiana porta con sé la propria influenza. Quindi dal dialetto porta nell'italiano standard della regione certi modi di dire, certe parole che si usano di più, certe, come si dicono, quelle che si mettono in mezzo
Interlocuzioni.
alle parole, interlocuzioni, a Brescia diciamo tanto pota, e non so se
Esatto.
Mira hai mai sentito pota.
No, è un'altra cosa divertente che una volta ho dovuto correggere un video con la nonna e alla fine ho detto ad Alessio, Alessio, qui io non sto capendo che cosa dice la nonna. E lui mi ha detto, la nonna dice pota. Ok.
Vedi? Pota, e sai cosa vuol dire pota? Pota è uno stile di vita, pota, quindi non c'è un modo vero proprio di tradurlo, ma è dire pota, come dire, oh, pota, cioè, insomma, sono quelle cose che non puoi tradurre esattamente in un'altra lingua. E che vengono portate magari da un po' il dialetto, dalla regione, dalla città. E secondo me non sono da togliere, sono da apprezzare. E quindi uno ascoltando qualsiasi lingua viene diciamo, non influenzato, ma viene esposto a tutte queste cose. Pian piano uno le capisce sempre, sempre di più. Quindi Mira, grazie per aver appuntato. Si dice appuntato in italiano?
Cosa vuoi dire?
Appuntato. Per
Sentiamo
aver
il seguito
appuntato
della.
questa. Per
Appena
aver
aver
appuntato
sottolineato,
questa.
magari.
Sottolineato. Appuntare, non so in che lingua sia. Boh, può essere, non lo so. Vedete ragazzi, c'è anche questa cosa, quando sai varie lingue latine, poi ti escono cose che a volte inventi anche tu, che fai un mix tra varie lingue. Comunque, grazie per aver sottolineato questa cosa, Mira. Ok, ragazzi, allora ho dimenticato di dirvi questa cosa. Sto registrando questa clip alla fine del video e poi la inseriremo in mezzo. Ma mi sono dimenticato di dirvi che qui sotto nella descrizione o sopra in base a dove sarete c'è la lista d'attesa per la riapertura di Italiano per la Vita che riaprirà l'11 settembre e fino al 20 settembre. All'interno troverete tutti gli strumenti di cui stiamo parlando con Mira, a livello di lezioni di gruppo, modi per attivare il parlato, video, espressioni, club del libro, grammatica dinamica e i vocaboli specifici. Ragazzi, tantissima roba, veramente, ed è piena di gente fantastica come Mira, ok? Detto ciò, il link è in descrizione e potete lasciare la vostra mail per non perdere la riapertura. E detto ciò, passiamo alla domanda numero 4, che è: cosa ami di più della città, quindi più nello specifico, e regione di cui sei originaria in Italia, e cosa consiglieresti di visitare? Quindi un po' più nello specifico.
Allora, è una domanda un po', non lo so, dovremmo stare qui per quanto tempo? Allora, del paesino in cui vivo, in realtà, se vi piace il verde, la natura, è un posto veramente perfetto. Tortorici si trova, è un comune del Parco dei Nebrodi, quindi se vi piace la natura, davvero è perfetto. E una volta era famoso per le campane. Molte delle campane che si trovano in Sicilia e in Calabria sono state create qui, mentre in Sicilia davvero non saprei da dove partire. Dipende un po' anche da cosa vi piace. Ovviamente io penso che non bisogna andare a vedere Palermo. Palermo è una città che a me piace tantissimo, la chiesa di Santa Caterina, la Cappella Palatina. La Cappella Palatina è un gioiello, è una cosa che si deve vedere, ma se volete sentirvi un po' in Grecia, potreste andare anche al sud, no? A vedere un po' ad Agrigento, Selinunte, i templi. Io preferisco Selinunte in realtà. Non so perché, ma mi piace molto molto di più. E poi c'è tutta la parte barocca che è veramente spettacolare. Dipende un po' da voi. Ovviamente se vi piace la natura, oltre al mio paesino, potreste andare sull'Etna. E ci sono poi tutte le isole come le
Okay.
Eolie. Veramente c'è molto da vedere. E poi non da
Grande, grande. Devi
meno il
venire.
cibo, eh.
Mi sembra giusto. Cosa vai? Spara tre piatti tipici o dolci o qualcosa da non
Vabbè,
perdere.
cannolo, arancino e poi vabbè, qualsiasi cosa col pesce è meravigliosa, secondo
Fantastico, fantastico. E ci tengo a precisare una cosa, Mira, di stare attenti se portate dei bambini sull'Etna, perché io mi ha portato mio papà quando ero un bambino e quasi volavo dentro al vulcano, talmente tanto era il vento. Quindi, bambini, mettetegli le scarpe pesanti o qualcosa,
Eh beh, è
perché non
alto
so, Mira, se tu sei
l'Etna,
andata.
sono 3.000 metri più o meno.
Sì, no, ma era un vento impressionante, una roba che le pietre si muovono, quindi. È stata una bella esperienza però, quindi sì, consigliatissimo. Ok, e ovviamente riguardo al cibo si sa, le cose più famose sono, come detto Mira, l'arancino, il cannolo siciliano, il granite, no
Ah,
Mira?
bella
Il granita
granita,
siciliana. Granita
esatto. Bravo.
siciliana, gelato, vabbè, quello un po' in tutta Italia, ma gelato siciliano anche spesso. E ok, poi tutto il pesce, essendo circondata dal mare, mi sembra giusto. Ok, quindi passiamo alla prossima bellissima domanda per la mitica Mira. Allora, quale caratteristica hanno, secondo te, gli studenti che hai visto migliorare di più durante gli ultimi mesi di lezioni di gruppo?
Hanno una motivazione, che non li fa fermare. Magari all'inizio, proprio all'inizio, vengono a lezione, si vergognano, e li vedo lì in ansia, però poi ritornano perché c'è qualcosa che li spinge a farlo. Non lo so, i motivi possono essere tanti, voler vivere in Italia o mi è capitato anche che qualcuno abbia trovato l'amore in Italia, allora volevo imparare l'italiano, c'è di tutto davvero, ma hanno una motivazione forte. Quando hai una motivazione forte non smetti di fare una cosa.
Perfetto. Quindi è questa cosa di avere un motivo, né?
Sì.
Per continuare, questo è molto importante. Non mi ricordo chi l'aveva detto, tra Giulia e Barbara, ma sì, era una cosa che era già stata detta e sì, quindi è una cosa assolutamente in comune con molti studenti, anche perché se perdi, diciamo, la vicinanza alle ragioni per cui fai una cosa, non hai quella cosa che ti fa continuare, quindi ha molto senso che questa sia la caratteristica che hai visto di più. E Mira, ti
Esatto.
chiedo, l'hai vista perché tipo avete parlato di queste cose o perché percepisci che uno lo vedi carico, lo vedi che ha una ragione o scopri la ragione nel parlare?
Ma allora, il punto è che facendo molte lezioni, vedendo ogni settimana le stesse persone, alla fine si parla sempre anche di cose un po' personali, no? Allora loro mi raccontano del perché, del come, che cosa gli piacerebbe. E allora sì, però è una cosa che io posso anche confermare dalla mia esperienza personale, perché come ho detto, mia mamma è messicana, ma non mi ha mai insegnato lo spagnolo. Ma io con lo spagnolo sono stata costante come non mai nella mia vita, perché c'avevo questa grande motivazione di voler capire la cultura, perché all'inizio mi limitavo a comprare libri sulla storia, anche il bestiario messicano, sulle creature magiche, qualsiasi cosa, ma mi sono resa conto che senza la lingua non potevo entrare davvero, capire davvero la cultura. E allora da lì ho iniziato a studiare spagnolo come una forsennata. E quando hai una motivazione non lo lasci.
Assolutamente no. Questo fatto poi tu di avere tua mamma è messicana, di sicuro è una motivazione grandissima. Moltissimi iniziano a imparare l'italiano perché hanno una discendenza, quindi immagina tu avendo ovviamente tua madre del paese, cioè, c'è una motivazione intrinseca che rimane lì. Non tutti però la sperimentano, eh. So di molti invece che sono discendenti, magari hanno il nonno di un paese e per tutta la vita dicono a me non mi importa e lo lasciano da parte. Quindi è anche una scelta
Sì,
comunque,
no, è
anche
vero.
se c'è quella motivazione. Quindi bene Mira, perfetto. Allora, e adesso passiamo alla domanda numero 6. Bella questa, bella. Conosciamo un po' meglio la grande Mira. Quali sono le tue passioni al di fuori delle lingue?
Al di fuori delle lingue, allora, sicuramente c'è la lettura, infatti mi occupo anche del club del libro. Leggo soprattutto romanzi, poesia e fumetti, i cruciverba mi piacciono un sacco, e poi
Grande.
c'è il cinema, come ti ho detto anche tante volte. Non mi limito solo a vedere film, ma ho anche un sacco di libri sull'argomento. Di fatto ho scritto anche la mia tesi di laurea sul cinema giapponese, che è uno dei miei preferiti. In generale mi piacciono le nouvelle vague. Poi da qui deriva un'altra passione, che è quella per la fotografia, che è un'altra cosa che sto sperimentando. La cucina, perché vabbè, mi piace mangiare, allora ho iniziato anche a cucinare, e di recente ho
Brava, brava.
scoperto il nuoto.
Il
Non
nuoto?
sei.
Ah, Mira, questa è una novità anche per me. Adesso diventi una grande nuotatrice?
Mi vedrete alle Olimpiadi, guarda.
Grande, grande. Bene, bene. Ma l'hai scoperto in Spagna o già prima?
No, no, qui in Spagna.
Ah,
Ho
ok. Perché
iniziato
hai trovato.
così. E mi è piaciuto e adesso sto continuando, perché io sono un po' un'antisportiva, l'ammetto. Infatti questa cosa penso che scioccherà un po' di gente, perché gli studenti mi hanno spesso rimproverata per essere così pigra, ma ho trovato uno sport.
Ma dai, e lo stai facendo da quanto, Mira?
Sono 2 mesi adesso, non molto.
Ok, dai, quindi allora sei nella fase dell'innamoramento, quindi vedremo se nella
Esatto.
prossima intervista, se nella prossima intervista sarai ancora innamorata. Spero di sì, dai, spero di
Anch'io.
sì. E mentre nuoti hai delle cuffie, ascolti le lingue o ti lasci libera i tuoi pensieri, ti
No, no,
concentri
no,
sul
voglio
nuoto?
silenzio quando sono in acqua.
Bene, bene. Bene, bene. E prima di passare alla prossima domanda, ti chiedo anche perché mi incuriosisce molto che hai studiato giapponese. La ragione per cui l'hai studiato era perché già ti piaceva il cinema giapponese o perché ti ispirava la cultura, la lingua?
Ok, allora io non sapevo niente del Giappone, a parte i film, vedevo film e vedevo sullo schermo questi kanji e pensavo, ma sa che bello saper leggere questo un giorno. E allora ho iniziato, poi da lì ho iniziato a scoprire tutta la cultura, no? La storia, la letteratura, che mi piaceva davvero, e quindi non ho mai smesso, ho continuato a studiarlo.
Perfetto, perfetto. Questa cosa di kanji, eccetera, katakana c'era
Katakana,
hiragana, katakana e kanji.
hiragana, sì, esatto.
Sì, anche a me ispiravano molto. Ho cominciato per vedere velocemente quanto nella vita purtroppo non puoi fare tutto, quindi ho dovuto mettere in pausa, però attira molto, quindi
No,
mi fa piacere
ma
che tu sei riuscita.
è complesso, ci vuole molto più tempo molto più tempo di quello che ci metteresti con altre lingue, perché devi proprio iniziare a pensare in un altro modo. Io non so se tu sai come funziona un po' il giapponese, però per esempio all'inizio a me le relative mi rendevano pazza, perché per esempio la frase, il libro che ho letto è molto interessante, no? Come diventa il giapponese? Che ho letto libro interessante è. E qui stiamo parlando di una frase corta, ma quando poi sono delle frasi
Wow.
lunghissime, all'inizio era veramente intenso, ecco.
Bestiale. Eh sì, no, non so esattamente i dettagli, ma mi ricordo tra le cose che avevo letto che la struttura proprio del tutto è diversa, senza contare poi che si scrive in verticale, quindi anche quello poi, no? Nei fumetti, nelle varie cose.
Esatto, ma anche
Quindi è.
Il kanji da solo è una lettura, associato con un altro kanji, un'altra lettura, ed è tutto da
Pazzesco.
imparare a memoria, non c'è un altro metodo.
Infatti, perché mentre con le lingue latine possiamo a volte inventare, lì o lo sai o non lo sai, anche a livello di vocaboli e tutto. Quindi, incredibile. Bene, bene, Mira, ok. Allora, procediamo quindi con le ultime due domande. Allora, adesso qualcosa legato a italiano per la vita. Allora, quale parte di italiano per la vita trovi più utile e più interessante per chi vuole migliorare il proprio italiano? Quindi, sii onesta, Mira, se fa schifo qualcosa puoi dirlo senza problemi.
Allora, una cosa che penso che piaccia molto e che sia utile è il fatto di poter attivare il parlato, perché anche se, come abbiamo già detto, molta gente ha paura, però è quello che vuole ottenere in realtà, no? La comunicazione, iniziare a sbloccarsi. Quindi attiva il parlato, le lezioni di gruppo, anche il salotto. Per esempio, c'è gente che non vuole andare perché ha vergogna, ma c'è anche molta altra gente che una volta che va nel salotto poi dice: ma ho sentito che anche gli altri fanno degli errori, ma parlano tranquillamente, allora adesso anch'io non ho più vergogna. Rifacciamo tutti gli errori, prendono coscienza e continuano ad andare nel salotto, si sbloccano, sono poi più sciolti anche a lezione. Questa è una parte importante. Un'altra cosa, secondo me, sono le trascrizioni, perché mi ricordo che quando io ho iniziato a studiare lingue, adesso magari è una cosa un po' più diffusa, ma le trascrizioni non esistevano. E
Vero,
soprattutto
è vero.
quando si trattava di ascoltare il giapponese, perché magari nelle altre lingue un po' ce la fai e non capivo qualcosa, io mi demoralizzavo, spegnevo tutto e me ne andavo. E invece questa è una cosa
vero, è vero.
molto molto utile, il poter leggere e poi magari cercare le parole e riflettere sulle frasi e tutto.
Perfetto, Mira, grazie per l'onestà. Ecco ragazzi, io non avevo chiesto prima di chiederle questa domanda a Mira cosa avrebbe detto, quindi tutte le risposte che mi sta dando sono una sorpresa anche per me. E detto ciò, ragazzi, Mira ha menzionato il salotto e molti di voi penseranno che cos'è questo salotto. Il salotto è un salotto virtuale dove uno può connettersi in qualsiasi orario del giorno e può mettersi d'accordo anche con gli altri compagni di viaggio. E per parlare in italiano, quindi all'interno italiano per la vita abbiamo più di 50 paesi, quindi immaginatevi una stanza dove 24 ore su 24 in diversi orari persone da tutto il mondo si connettono per parlare, chiacchierare assieme in italiano e quindi essendo persone da tutti i paesi del mondo anche si abbassa il livello di stress dopo un po' perché tutti sanno che non è la propria lingua madre e quindi ci si sente anche più liberi di conversare senza sentirsi giudicati, no? Questo è stato un effetto un po' a sorpresa di questo progetto del salotto che, vi dico la verità, neanch'io 2 anni fa, quando l'abbiamo lanciato, pensavo sarebbe stato esattamente in questo modo, ma poi ci sono anche le lezioni di gruppo con Miranda, Barbara, Giulia, Andrea, dove invece c'è diciamo, un'ora più organizzata dall'insegnante, vi aiuta con gli errori, eccetera. E poi l'attività di attivare il parlato invece da soli, dove avete dei testi con degli audio che potete usare da soli. Perché l'obiettivo sempre è, Mira, secondo me, è quello di tenere lo stress il più basso possibile, in base alla volontà di uno di uscire dalla propria zona di comfort, deve avere varie possibilità per avere uno stress gestibile. Non ha senso buttarsi in una situazione così stressante da andare in panico, no? Quindi c'è bisogno di strumenti graduali, così che ognuno vede cosa si sente di fare per cominciare a sbloccarsi. Quindi grazie, Mira, per aver detto questa cosa. E ragazzi, sono triste perché è arrivato il momento dell'ultima domanda a Mira, ok? Che si accavalla un po' volendo ad altre, ma è un po' più specifica. Allora, la domanda è: qual è la più grande lezione che hai imparato guidando più di 1.000 lezioni di gruppo con studenti da tutto il mondo? Ecco ragazzi, ci tengo a precisare che Mira ha dato già più di 1.000 lezioni in italiano per la vita, è bestiale, quindi la ringrazio anche pubblicamente adesso perché è lì silenziosa ogni giorno che dà tantissime lezioni, aiuta studenti da tutto il mondo, quindi ti ringrazio Mira anche qui, ma la domanda quindi è la cosa più grande che hai imparato dando queste 1.000 lezioni, anche personale, non solo linguistica, non so, qualsiasi cosa.
Allora, come detto, forse un po' si accavalla, perché questa cosa di essere costanti grazie a una motivazione. Ecco, io per esempio ammetto che uno dei miei difetti è la poca costanza, anche perché sono una persona molto curiosa, ogni giorno mi interessa una cosa diversa. Invece una cosa che ho imparato qui è che invece con la costanza si può fare tanto e si possono raggiungere dei livelli alti in poco tempo anche. Quindi sì. E poi non so, forse un po' anche umanamente. Questa cosa di stare tutti insieme, cercarsi, di poter comunicare tranquillamente e non sentirsi a disagio, quando magari sia anche un problema perché è capitato, non lo so, sì, c'è tanto da imparare.
Bene, Mira, questa cosa della costanza che hai detto, È una cosa che è una lezione molto importante, sì, perché la verità è che ognuno di noi come base siamo pigri, no? È inutile dire bugie, ma noi esseri umani di base siamo pigri perché l'obiettivo del nostro cervello non è farci raggiungere un obiettivo al di fuori della sopravvivenza di base, no? Quindi per farlo dobbiamo risparmiare energia in automatico e quello crea pigrizia nelle cose giornaliere, tipo se sei sdraiato sul divano, il tuo cervello sta pensando qual è il modo più semplice che faccio, che ho per arrivare al telecomando, no? E in questo è un semplice esempio per portarlo a tutte le aree della vita. Se ho un esame, qual è il modo più veloce che ho per studiare per quell'esame senza lo sforzo di mezzo, o con la diminuzione dello sforzo? E quindi a volte dobbiamo andare a essere consapevoli di questa cosa, non cercare di lottarci contro, vedendola come se fosse una cosa solo nostra, ma sapere che è di ogni essere umano e quindi bisogna mettere in piedi un po' di cose per, diciamo, combattere questo fattore, ma si può fare creando abitudini, tenendo la motivazione, come dicevi prima, bene chiara in testa perché sto facendo una cosa, e in questi modi possiamo andare controcorrente rispetto alla nostra pigrizia. E però bella lezione, Mira, quella della costanza. Allora, Mira, grandissima Mira. Allora, io ti ringrazio di cuore per aver partecipato oggi. So che era una cosa per te non naturale, ma come ti ho detto, fare questo tipo di cose c'è sempre un po' di imbarazzo, non è una cosa insomma che fai tutti i giorni, no? Tipo io sono qua con la luce che mi spara negli occhi, il telefono davanti, cioè non è una cosa che ti svegli la mattina e la fai tutti i giorni, ma sei stata bravissima, quindi ti ringrazio di cuore
Grazie.
e niente, se vuoi anche tu ringraziare, io
Grazie.
sono qui.
Ho detto grazie, ma l'ho detto troppo a bassa voce, forse. Ok.
Esatto.
Grazie a te,
Mamma mia.
Albi.
Grazie, no, Mira, grazie di cuore ancora. E ragazzi, fateci sapere nei commenti come se vi è piaciuto, se vi è piaciuta questa intervista, che potremo farne di nuovo in futuro. Sono sicuro che Mira sarà felicissima
Ormai ci
di
sono
farlo.
dentro, no?
Esatto. E noi vi mandiamo un bacione, vi aspettiamo in Italiano per la vita e su YouTube e Facebook, eccetera, ovviamente. E tanti abbracci, tanti baci.
Ciao ragazzi.